Baobab. Ambiente.
Preso dall'entusiasmo, il nostro Baobab potrebbe anche decidere di buttare qualche nuova foglia, visto che l'odierna puntata di Ambiente è tutta dedicata al mondo vegetale. Nessuno oserebbe mettere in dubbio che le piante sono organismi viventi. In fondo le stagioni ne sono una prova più che visibile e tangibile. Le foglie, i fiori, i frutti, le verdure. Ma se vi dicessi che le barriere della botanica moderna si stanno velocemente ampliando? Che ci sono scienziati che sostengono che le piante provano emozioni, che pensano, che di notte elaborano quanto vivono di giorno? Per qualcuno non è altro che una conferma di antichi saperi, per i più si tratta di una vera e propria rivoluzione, una rivoluzione verde. A parlarci di piante oggi però non è un botanico, bensì una musicologa, Laura Selingardi, dell'associazione Voci di Piante. Laura, come scopriremo nella seconda metà dell'intervista, da diversi anni si occupa di registrare le melodie delle piante. Niente paura, non è fantascienza, ma andiamo per gradi, o meglio, cerchiamo di sintonizzarci lentamente con il pensiero della nostra ospite.
Ambiente.
Sì, i vegetali devo dire sono molto 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 vivi. Noi siamo abituati a una vegetazione comunque europea che è molto ferma, tranquilla, non è sicuramente la vegetazione tropicale. Chi vive in mezzo a una natura forte fa meno fatica sicuramente a percepire un mondo vegetale vivo. Già alcuni anni fa un botanico italiano, che è stato poi il fondatore della neurobiologia vegetale, ha scoperto la presenza di cellule neuronali negli apici radicali. Cosa voglio dire? Che una piccolissima radice di una pianta, quindi parliamo di un cervello che sta nella terra, là sotto, ha presente centinaia e centinaia di cellule neuronali, simili al cervello dell'uomo e a quello degli animali. Ed è un discorso che cambia tutto quello che noi possiamo pensare su quanto una pianta sia intelligente. Le piante pensano, vivono delle reazioni che sono conseguenziali, quindi subiscono un'azione, hanno una reazione che è una reazione pensata. Non è improvvisata, anche perché si basa su scelte fatte attraverso l'esperienza. Perché di notte le piante dormono, ma attraverso questi tessuti di cellule neuronali la scienza sta studiando adesso che le piante dormono, hanno delle fasi di sogno REM, quindi delle fasi di sogno in cui rielaborano in profondità tutto quello che gli è successo nell'arco della giornata.
Ma questo a noi cosa insegna, tra virgolette?
Magari la gente si inquietasse così tanto, dico io, da incominciare ad avere un rispetto verso il mondo vegetale. Noi dovremmo imparare, diciamo che tutte queste cose noi le raccontiamo per insegnare un amore verso il mondo vegetale, un rispetto. La pianta comunica con noi, cerca una comunicazione con l'uomo costantemente. Una signora poco fa mi diceva: pensi che questa mattina, non so perché, passando di fianco a una pianta in vaso in casa, ho sentito l'esigenza di spostarla. Ma questa è la pianta che gli ha chiesto di essere spostata. Non c'è nessun problema, nessuna inquietudine, non è fantascienza. Proprio questo sistema di comunicazione attraverso messaggi chimici ed elettrici arriva a una lettura del nostro pensiero, del nostro cervello, e la pianta cerca di lanciare dei messaggi. Sono quei messaggi che si fanno un po' meno spesso nel mondo degli animali, se vuoi, no? Il padrone pensa: adesso porto il cane a fare una passeggiata. L'ha solo pensato, non ha fatto neanche un'azione, il cane ha già il guinzaglio in bocca. C'è una sorta di telepatia, ma questa telepatia la sviluppano anche le piante domestiche. Le piante di casa diventano piante domestiche come gli animali.
Ma quindi questo tutte le piante, o ci sono piante più antiche anche per cui sono più, come dire, non sagge, però insomma un po' più capaci, ecco?
Ci sono piante più capaci. Ci sono piante più capaci anche tra le piante in vaso. Le piante tropicali hanno la vittoria anche in questo campo. Piante come la dracena, piante come il tronchetto della felicità, insomma, ci sono piante che sono più capaci nel comunicare con all'uomo.
Ma tutto questo rientra nel discorso del parlare alle piante? Sono molti a sostenere che questo serva a farle crescere meglio.
Sì, allora, parlare con le piante riguarda il mondo delle emozioni, cioè una pianta non capisce le mie parole quando io gli dico come sei bella questa mattina, che bei fiori che hai, che meraviglia, sei stupenda. Non capisce sicuramente le mie parole, capisce l'emozione che sta dietro le mie parole, e l'emozione è una scarica elettrica fortissima che la pianta registra.
Quali sono secondo te le principali cause perché una pianta in casa non sta bene?
Beh, intanto abbiamo quelle persone un po' zuccone, testone, che tendono a mettere le piante sempre nello stesso posto. La comprano, la mettono lì, casomai sta bene di fianco alla TV in salotto, non è il suo posto e quella muore, e ne compra un'altra e la mette lì. Poi abbiamo gli ansiolitici che vanno a comprare le piante e dicono: beh, adesso è bella, ma tanto poi muore. E io dico sempre: insomma, intanto non pensare così, comincia a pensare che vivrà questa pianta, tanto per cominciare, no? E le persone ansiose le caricano proprio di un'ansia negativa che le massacra. Casomai sono sempre lì che guardano, l'ho innaffiata troppo, l'ho innaffiata poco, sta bene qui, non sta bene lì. E questo carica negativamente la pianta, per cui questa muore. Però per esempio la tradizione popolare sapeva che la salvia non stava bene vicino al rosmarino, anche in vaso su un balcone. Tendenzialmente la salvia prende la malattia bianca cosiddetta, fa questa muffina bianca e soccombe, proprio perché il rosmarino è chimicamente più forte.
Tutti questi discorsi potrebbero suonare un po' fantascientifici, no? È la pianta che comunica, è la pianta che gli dà fastidio quella vicina.
Beh, il fondamento scientifico viene dalla botanica moderna. La botanica moderna è una botanica con la B maiuscola che è molto molto lontana, centinaia d'anni dalle persone comuni, e veramente circola poco, circola sulle riviste scientifiche, sono tutte ricerche sull'intelligenza dei vegetali che non seguono i canali tradizionali, non seguono i quotidiani, e quindi se ne sa poco, se ne legge poco. Noi abbiamo la fortuna come Voci di Piante di trovarci a fare conferenze con la partecipazione anche di botanici, di scienziati, di partecipare a festival legati al mondo della scienza, e quindi abbiamo anche un confronto diretto con questi scienziati. E io li invito sempre a uscire dai loro laboratori. Di fatto il professor Mancuso è un professore che esce e che si fa vedere per il tempo che può, per quello che può. Molti altri rimangono dentro i loro confini e tanti altri danno dei matti al professor Mancuso e a tutti noi che vediamo il mondo vegetale come un mondo intelligente.
Qual è il timore di questo, di questo tipo di conoscenza? Perché dicevi anche prima che questo professor Mancuso, che è uno importante nel suo ambito, ecco, dicevi, lavora per la NASA, perfino lui ha detto, cioè, non siamo pronti. Ma cosa?
Gli esseri umani non sono pronti, non sono pronti all'idea di essere circondati da altri esseri intelligenti. È una fatica incredibile, c'è una difesa dell'uomo a tutto tondo, c'è proprio una paura che l'uomo debba perdere una priorità e chissà che cosa, ma ne ha soldi da guadagnare. Professor Mancuso costruisce attualmente un robot per la NASA che sarà spedito su Marte. Perché gli hanno chiesto un robot? A lui che lavora con l'intelligenza dei vegetali. Gli hanno detto: guarda, tu ci devi costruire un robot che funzioni come una pianta, perché una pianta è intelligente, quindi capite a che livello di scienza siamo. Una pianta è intelligente, se noi la mandiamo su Marte e guarderà Marte con gli occhi di una pianta, noi impariamo molte più cose che a mandarci sempre il solito robottino che guarda Marte con gli occhi dell'uomo. Ha detto tutto, no?
Impariamo dalle piante.
Dobbiamo solo guadagnarci. D'altra parte siamo legati al mondo vegetale, no? All'alimentazione, al respiro, tutto è legato al verde. Cosa abbiamo da perdere?
Ambiente.
Prima hai citato la tradizione popolare, penso ci siano altre cose in questo ambito che i vecchi contadini sapevano e che oggi è andato perso.
Io ho avuto la fortuna di vivere un po' di anni di vita contadina dei miei nonni. Ecco, allora quello che spiegavo prima era che gli alberi vanno preparati alla potatura. Questo ce ne insegnano i libri di Stein, ce ne insegna la biodinamica. Ma la potatura che viene fatta adesso agli alberi da frutta è un tormento, è una tortura. Gli alberi preparati alla potatura, semplicemente comunicando, gironzolando attorno all'albero e pensando: domani sarai potato. È una cosa così banale che sembra scema, L'albero reagisce cambiando chimicamente la linfa. Reagisce non spaventandosi, quindi non scarica tossine nel terreno. Reagisce raccogliendo la linfa nel tronco principale, perdendone di meno là dove sarà potato. È meraviglioso questo, no? È una collaborazione che le piante ci offrono. E poi quello che noi mangiamo nella frutta, nella verdura, è il frutto stesso del nostro modo di trattare i vegetali. La paura cambia il gusto. Pensate alla paura del momento della raccolta. Pensate quanto può essere importante. Hanno fatto ricerche e esperimenti su un filare di cavolini di Bruxelles, quelle palline piccoline, no, che ormai crescono quasi nella sabbia, nelle coltivazioni. Quando noi andiamo a raccogliere la prima ha un certo gusto corposo e quando noi arriviamo all'ultima il gusto è cambiato moltissimo. Perché è entrato il gioco della paura, cioè si comunicano tra di loro man mano che la mano va avanti, che vengono raccolte, insomma che sono alla fine, sono alla frutta e la paura arriva. Ma io sono convinta che ci possono essere dei gesti e dei modi, anche qui di preparazione, per cui la frutta e la verdura non rimane traumatizzata.
Ma a questo punto mi sorge una domanda: meglio una cosa bio o una cosa cresciuta sui nostri campi che finisce nei supermercati?
Questo me lo sono chiesto anch'io, perché l'insalata, un cespo di insalata è vivo. È per quello anche che la frutta e la verdura dovrebbe fare poca strada. Quello che dovrebbe essere il concetto nuovo del chilometro zero, cioè della roba coltivata vicino a casa. E devo dire, io l'ho sperimentato in un supermercato sotto casa, effettivamente la qualità cambia. Io sono sincera, non credo troppo al biologico, credo molto al biodinamico, ma attenzione, perché il biologico in Italia ogni anno viene alzata la soglia di un certo tipo di inquinamento ambientale che purtroppo non possiamo negare, c'è, e in quella frutta, in quella verdura ci passa e ci va, perché viene combattuto troppo poco, e quindi alzando questa soglia mi sa che la qualità va a farsi un po' friggere.
Ambiente.
Beh, e dopo tutte queste considerazioni mi sembra veramente doveroso contattare chi si occupa di coltivare verdura. Ho chiesto quindi a Renzo Cattori, agricoltore bio di Cadenazzo, se ritiene le piante organismi intelligenti.
Sono delle cose un po' nuove, magari troppo vecchie, perché sicuramente ci sono delle culture che hanno mostrato molto più rispetto alle piante di quello che hanno mostrato le ultime generazioni. È chiaro che una pianta è qualcosa di vivo, un essere vivente, dunque in questo senso l'esperimento ha un senso e può essere anche interessante vedere come le piante reagiscono a molte cose.
Ma lei che lavora con le piante, con gli ortaggi, frutta, verdura, si è mai posto la domanda se le sue piante interagiscono in qualche modo con lei o con l'ambiente circostante?
Ma quello sicuramente, perché non so, il fatto del pollice verde non è una fantasia, è proprio che le persone che hanno un'affinità maggiore per le piante reagiscono in modo più positivo. Dunque quello che facciamo noi nell'agricoltura biologica comunque è già un rispetto delle piante o degli animali a crescere come cresce nella natura. D'altra parte noi siamo esseri viventi, anche loro sono esseri viventi, e sicuramente hanno delle reazioni negative a cose che sono fuori luogo, ecco.
Un attimo fa abbiamo sentito Laura Silingardi raccontarci un esperimento curioso secondo cui le verdure raccolte in maniera poco rispettosa e senza alcuna cura sarebbero in grado di secernere una sostanza che ne altera il gusto. Lei cosa ne pensa?
Ma sai, ormai è tutto possibile nel mondo vivente. Questi sono un po' approcci al quale la cultura occidentale non è più abituata, no? Probabilmente altre culture, come dicevo prima, fanno parte proprio della loro indole. Sicuramente qualcosa di vero ci sarà, perché è risaputo che, non so, i primi fagioli che si raccolgono sono sempre i più buoni, no? Dunque le raccolte successive sono più dure, sono più legnose.
Quindi tutto questo non la stupisce più di tanto?
No, non mi stupisce, perché come dicevo all'inizio abbiamo a che fare con degli esseri viventi, con degli organismi viventi, chiamiamoli così, più che esseri viventi, altrimenti.
Ambiente.
A moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing, feet tutte belle. Hearts who play tippy tippy tay like a gay tarantella.
E ora, sempre con la nostra ospite Laura Selingardi, musicologa, come abbiamo anticipato a inizio servizio, parliamo della musica delle piante. Questo progetto vede le sue origini negli esperimenti compiuti nei primi anni 70 negli Stati Uniti, esperimenti volti a verificare l'esistenza di una reazione del mondo vegetale a stimoli esterni quali luce, calore, colore e suoni. Voci di piante nasce nel 2000, quando Laura Selingardi e suo marito Tiziano iniziano a portare in giro per l'Italia e l'Europa il frutto del loro lavoro. Ma sentiamo da Laura di cosa si tratta esattamente.
Intanto noi siamo qui davanti a una piccola macchina che è grande più o meno come un libro, niente di più, niente di meno. Da questa macchina partono due sensori, è un po' come una macchina per fare un elettrocardiogramma. Sono due sensori, uno piatto che viene posizionato pinzonando una foglia. In questo momento abbiamo in gioco una pianta del pepe nero, quindi una pianta particolare che ha una melodia abbastanza. Poi c'è un altro sensore invece che pinzona un bastoncino di rame che scende vicino al tronco e va a contattare le radici. Questi due segnali, positivo e negativo, si cercano. Quindi noi abbiamo un segnale di ritorno che ci è dato da una resistenza dovuta alla linfa che il segnale incontra dentro i canali linfatici, dalle radici fino all'attacco della fogliolina che noi abbiamo contattato. Il segnale che noi riceviamo viene trasformato in un suono udibile alle orecchie dell'uomo. Cosa voglio dire? Che di per sé è già un suono, è già una musica, perché la pianta suona con il movimento della linfa. La linfa scorre, si sposta, si muove. Tutto ciò che si sposta e si muove produce un suono. Quello che noi non riusciamo però a sentire è proprio questo suono stesso, se non attraverso l'apparecchio, perché fa parte di quella soglia di suoni che vanno al di fuori del nostro parametro uditivo, del nostro potenziale uditivo, quindi non possiamo sentirli.
Tutti eccetto qualcuno.
Eccetto qualcuno. Quei pochi sono i mistici. Noi qualche anno fa abbiamo fatto una registrazione per il Dalai Lama dell'albero della Bodhi, che è l'albero attraverso il quale si è illuminato il Buddha, di un piccolo oggetto dell'albero della Bodhi. E quello che è successo è che il Dalai Lama si è fatto una bella risata quando ha avuto in mano il nostro CD e ci ha detto: guardate che io questi suoni me li sento. Quando passo vicino a un albero io ci parlo, comunico con l'albero, sento la sua melodia, non ho bisogno di questo CD, però vi ringrazio tanto.
Hai detto, Laura, che tutto quello che si muove fa musica. Nelle piante sappiamo scorre la linfa, a questo punto ascoltiamo la musica che fa il pepe nero. Vogliamo spiegare bene cos'è questa musica?
Ecco, diciamo che mi sono divertita alcuni anni fa a mettere su pentagramma e su spartito la musica delle piante, una piccola traccia, una registrazione. Ho dovuto andare molto indietro nel tempo e ho scoperto di dover risalire fino alla musica della Grecia antica, che non mi ha stupito più di tanto, anzi mi ha fatto fare un bel sorriso e mi ha data tanta serenità. Andando ancora più in profondità ho scoperto che si trattava di tetraccordi, cioè di successioni di quattro suoni, e la musica della Grecia antica si basa proprio su tetraccordi. Cioè i filosofi greci, che erano dei mistici tra virgolette, molte virgolette, ci parlano di questa musica meravigliosa che può far tanto bene all'uomo, che è una musica per l'uomo tutto sommato. Ed è bellissimo che venga da lì.
Le piante esistono da ben prima. Come ti spieghi questa cosa che sia?
Me la spiego. Scuole iniziatiche di persone che sapevano usare altri sensi, che sapevano allargare le loro vedute e hanno saputo benissimo lasciarci descritta questa roba e l'hanno saputo utilizzare anche con scopi terapeutici. Poi, come dico sempre io in tono un po' scherzoso, ma è così, sono arrivati i romani. E tu non ridere, però i romani ci hanno portato la musica per lo spasso, per il divertimento, per un po' hanno fatto finta di cercare di capire, poi hanno capito che non avevano capito proprio niente e hanno lasciato a mucchio tutto, finito. Da musicologa ti parlo, così è.
Ambiente.
Prima abbiamo parlato, no, delle piante che interagiscono, a questo punto direi di provare un esperimento, vediamo di toccare questa pianta e vedere come. Aspetta, sentiamo così. Ecco, il tono è diventato molto più pesante.
Più grave. I suoni gravi segnano una preoccupazione, un pensiero. La pianta si spaventa un po', raccoglie la linfa alle radici e questo portare i liquidi alle radici fa crollare proprio i suoni verso il grave.
Ma come mai la carezza non ha alzato il suono quando in realtà l'intento era buono?
Siamo arrivati in modo un po' improvviso.
Ancora due domande su questo suono. Magari è giusto spiegare che ogni pianta ha il suo suono.
Ogni pianta ha la sua melodia, più che il suo suono, perché sempre di conversione noi trattiamo, quindi il timbro, quella caratteristica del suono che ci fa distinguere un pianoforte, una tromba, un violino, quello dobbiamo darlo. Quello che la pianta fa è il gioco di suoni, quindi la vicinanza di un suono all'altro, di un sol a un si, a un re, a un mi e via. Quello viene tutto dalla pianta ed è tutta natura sua.
E ogni persona, cioè se mi avvicino io, se ti avvicini tu alla pianta, cambia comunque la reazione?
Cambia. Anche gli animali cambiano, no? Il loro atteggiamento a seconda della persona che hanno davanti. Diciamo che noi ci basiamo sul vedere le differenze tra di noi attraverso gli occhi. Ci dimentichiamo troppo spesso che ognuno di noi ha una frequenza, una nota, che non è proprio una nota, non immaginiamo una nota del pentagramma, è una frequenza, più corretto chiamarla così, che la contraddistingue, è solo tua, ce l'hai solo tu, ce l'ho solo io la mia, e attraverso quella la pianta comunica con me, proprio seguendo un discorso di vibrazioni, di suoni.
Ah, una pianta può quindi aiutarti a trovarlo, il tuo?
Sì. E non tanto le piante in vaso che noi abbiamo qui davanti, ma un albero d'alto fusto. Quello, andandolo a trovare con un po' di frequenza, ti può aiutare a trovare te stesso.
Quindi tu ovviamente consigli il più possibile di recarci nei boschi, la classica abbracciamo una pianta.
Sì, quella cosa che gli italiani si vergognano tanto a fare. Abbracciamo gli alberi, stiamo nella natura. Gli svizzeri no, eh? Dai, non mi dire che...
No, abbiamo una reputazione un po' più verde, però da lì vorrei fare un test a vedere quanti abbraccerebbero una pianta in pubblico.
Insomma, abbracciare gli alberi, stare a contatto con la natura, stare vicini alla natura. Pensate che meraviglia, in un bosco ogni pianta ha la sua melodia a seconda della specie e noi siamo immersi in un concerto che con l'apparecchio, anche se non c'è, non è un problema, perché sono vibrazioni di liquidi che arrivano ai liquidi del nostro corpo e noi cambiamo ritmo, respiro, ci sentiamo rigenerati. Quel rigenerato, risanato che la natura ti sa dare, viene da questo mondo di suoni.